Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Vediamo il credere nel Vangelo della Passione e della Risurrezione del Vangelo secondo Giovanni, quindi i capitoli da 18 a 21. Nei capitoli della Passione, 18 e 19, troviamo soltanto una volta il verbo credere, ed è quando San Giovanni dice che dal petto di Gesù sgorgarono sangue ed acqua. Lo dice perché voi crediate. Lo troveremo lì. Invece in questi capitoli ci imbattiamo di frequente, o costantemente si può dire, nell'incredulità. Quindi proviamo a dare un'occhiata anche a questo stavolta. E allora vediamo anzitutto l'incredulità dei discepoli. Prima di tutto di Giuda, di uno dei dodici. L'incredulità di Giuda e delle guardie accompagnate da lui. Un'incredulità che sorpassa la rivelazione che Gesù fa di se stesso nella notte lì davanti a loro. Nonostante Gesù dica "Io sono", che è la rivelazione del nome di Dio, Gesù si manifesta a loro in questo modo, tanto che essi cadono a terra, perché alla presenza di Dio nessun uomo può stare in piedi. Nonostante questa evidenza, continuano nella loro incredulità, che è quindi molto radicata. Poi ci imbattiamo nell'incredulità di Pietro, l'altro apostolo, che per la sua incredulità arriva persino a negare la propria identità. Quando gli dicono "tu sei di quelli" o "tu eri con loro", "no, io non lo sono". Nega di essere quello che è, nega la propria identità. Per paura, l'incredulità arriva a questo punto, quindi la fede può essere vinta dalla paura dell'uomo, dalla paura della propria incolumità. Poi ci imbattiamo nell'incredulità dei sommi sacerdoti, che sono quelli che conoscono le sacre scritture e che ne vedono la realizzazione durante la passione di Gesù in modo più evidente che non in altri momenti. Eppure sono anch'essi radicati e ostinati nell'incredulità. Poi vediamo l'incredulità di Pilato, che in Gesù non trova alcuna colpa. Si meraviglia del suo comportamento, si meraviglia di quello che Gesù è capace di dire in una situazione simile. E poi addirittura comincia ad aver paura perché sente dire che è figlio di Dio. Ma nonostante tutto questo continua a non credere, o in lui non sorge fede. E finalmente troviamo anche l'incredulità dei soldati, da quelli non ci aspetteremmo di più, però sono proprio quelli che realizzano le scritture. E i soldati fecero proprio così, quando hanno strappato il mantello di Gesù, eccetera. Loro erano ignari delle scritture, ma le stavano compiendo. Anch'essi vedono quello che ha visto Pilato, ma hanno altri interessi o altri godimenti e non pensano a dar credito a quell'uomo che è nelle loro mani. Vediamo, senza usare la parola credere, vediamo il credere di Maria e delle donne, le quali stavano presso la croce di Gesù, sua madre e le altre donne. E questo stare presso la croce dice tutta la perseveranza in una fede forte e sicura. Giovanni ce le presenta proprio in questo modo, e noi possiamo proprio intuire o vedere, renderci conto che questa loro perseveranza nello stare con Gesù, nel dichiararsi per Lui, nonostante l'evidenza tremenda di un crocifisso, cioè di un maledetto da Dio, perché essere crocifisso voleva dire maledetto colui che pende dal legno. Nonostante questo, esse continuano a dichiararsi per Lui. Così manifestano una fede a tutta prova. Credono davvero che Gesù è colui che Lui aveva detto di essere, il Messia, la presenza di Dio tra gli uomini, il realizzatore delle promesse buone e consolanti di Dio per il popolo e per tutta l'umanità. E poi vediamo fede e credere anche nell'atteggiamento del discepolo, nel comportamento che ha il discepolo ai piedi della croce insieme con Maria, come ubbidiscono alla parola che Gesù dice, che Gesù rivolge a loro. E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. È un momento di fede grande e di una fede che ha conseguenze poi per tutta la vita, perché prenderla nella sua casa vuol dire vivere insieme, non far più i conti da solo, non essere più del tutto libero, autonomo, né lui né lei. Se abitano, iniziano a vivere insieme, tutta la loro vita viene modificata e per sempre. Quindi vediamo come il credere per la madre e il discepolo, come il credere diventa una scelta di vita, diremo noi, ma più che scelta è un'accoglienza della scelta che ha fatto Gesù. Così anche in questa decisione della madre e del discepolo vediamo come può avere sviluppo la fede, il credere, anche nella nostra vita. Può avere sviluppi quotidiani e per sempre. Maria e Giovanni credono, ubbidendo alla parola che Gesù ha pronunciato mentre subiva la condanna. E per essi quella parola pronunciata da Gesù è parola di Dio, parola che contiene il mistero di Dio, l'amore del Padre, perciò la fanno propria per sempre. Poi crede il discepolo che è testimone del colpo di lancia del soldato e ci comunica quello che ha visto, perché dice lui che ciò che ha visto può generare fede in chi ascolta il racconto, affinché voi crediate. Ecco, qui è l'unica volta che c'è la parola credere nei due capitoli che narrano la passione di Gesù. Chi ha visto ne dà testimonianza, la sua testimonianza è vera, ed egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. Questo, infatti, avvenne perché si adempisse la scrittura: non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della scrittura dice ancora: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Dal cuore di Gesù esce sangue ed acqua, e i soldati, ignari delle scritture, fanno proprio ciò che le scritture dicono. Prima, non gli sarà spezzato alcun osso. Secondo, volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Volgeranno lo sguardo vuol dire non gli spezzano le gambe, ma invece lo trafiggono. E è proprio scritto così nei profeti. E poi, per l'Evangelista, oltre alle azioni dei soldati, l'acqua e il sangue che escono dal costato di Gesù, per i discepoli è un ulteriore segno che i grandi doni di Dio, che Dio ha fatto alla Chiesa, vengono tramite Gesù. E quindi la nostra fede in Lui deve essere solida e perenne, e deve piuttosto crescere sempre più, perché è Lui la fonte, la fontana del battesimo, del nostro battesimo, e da Lui, dal suo petto, che viene l'acqua. Ed è Lui che ci dà la bevanda, il suo sangue che Lui ci ha dato nel calice per la nuova alleanza. Il nostro credere, accogliendo la testimonianza dell'Apostolo, coinvolge tutta la vita dei discepoli, che sono nati dall'acqua e nutriti dal sangue del sacrificio di Gesù, e anche non solo nutriti, ma purificati prima di tutto, perché il sangue Gesù l'ha versato per la remissione dei peccati. Andando avanti, vediamo anche, benché non si faccia più uso della parola credere, vediamo però la trasformazione di Giuseppe d'Arimatea e di Nicodemo. Erano discepoli di nascosto, cioè credevano, ma per paura nascondevano il loro credere. Erano discepoli di nascosto. Adesso invece, dal momento che Gesù ha offerto se stesso, invece di abbandonare definitivamente il Maestro e il Signore in cui di nascosto credevano, si espongono, non nascondono più l'amore che hanno per Lui. E quindi anche qui vediamo come il credere fa passi grazie all'offerta, al sacrificio di Gesù. Un credere che da nascosto diventa palese per un atto di amore verso Gesù. Nei capitoli della risurrezione alcune volte c'è il termine, viene usato da Giovanni il termine credere, e la prima volta è quando lui, almeno sembra che sia lui il discepolo che Gesù amava e che accompagnava Pietro nella corsa verso il sepolcro vuoto, è proprio di lui, di se stesso quindi, che scrive: vide e credette. Era discepolo, lui credeva già, era stato anche lui ai piedi della croce come le donne. Ma adesso dice: vide e credette. Quindi significa che anche per lui l'esperienza di fede che fa in questo momento è un passo ulteriore nel suo credere, è uno sviluppo nuovo. Altrimenti avrebbe usato un altro termine, non avrebbe dovuto usare questa parola, ma dice proprio così: vide e credette. Credeva già, ma inizia una nuova fase del credere. La fede precedente, prima che Gesù morisse, poteva considerare Gesù un uomo di Dio. anche figlio di Dio, come aveva detto Marta davanti alla tomba di Lazzaro. Però ora l'adesione a Gesù è nuova, comincia ad essere piena, perché Gesù è vivo. Giovanni credette che Gesù è vivo, cioè che Gesù è con noi, che è l'Emmanuele, il Dio con noi, colui che è, che era e che viene. Poi credono, anche se non è detto, ma lo vediamo dal racconto, tutti i 10 discepoli che lo vedono il primo giorno dopo il sabato, lo vedono in mezzo a loro e odono il suo saluto, pace a voi. E la loro vita cambia 3 volte per questo credere che aumenta. Prima hanno gioia, primo effetto di questa nuova fede in Gesù, la gioia. Secondo effetto, il perdono. A chi perdonate sarà perdonato, e i primi ad essere perdonati devono essere loro, che avevano abbandonato Gesù nell'orto del Getsemani. E terzo cambiamento, la missione. Come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Quindi la vita di fede degli apostoli cambia 3 volte, anche in un tempo abbastanza ristretto. La fede li porta, il credere li porta a questi passi nella loro vita. Chi crede sa che Gesù vive, e perciò tutta la sua vita anche è diversa. Perché se Gesù è uno del passato, che ci siamo lasciati alle spalle, è una cosa. Se Gesù è vivo e lo possiamo incontrare in ogni momento, allora tutta la vita cambia. Incontriamo poi Tommaso, e con lui torna la parola credere proprio sulla sua bocca. Ma lui dice: non credo. Se non vedo, se non tocco, non credo. Tommaso non vuole ammettere che Gesù è vivo. E dicendo questo sta tacciando di bugiardi gli altri 10 che lo amano, che vorrebbero coinvolgerlo nella loro gioia, ma lui rimane fuori. Con questo non credo, noi vediamo tutta la tristezza di una vita senza Gesù. Non credo. E lo vediamo fuori, quindi per tutta quella settimana fino al prossimo appuntamento, quel discepolo che non crede perché non vuol credere, perché per credere vuole dare lui stesso le condizioni, ecco, lo vediamo nel suo buio, chiuso in se stesso, vede solo sé. Quel che gli dicono gli altri, che sono luminosi e gioiosi, per lui è menzogna. E la menzogna invece è dentro di lui, ma non si accorge. Lui è convinto che sono gli altri nella menzogna. Invece è lui nella menzogna. È una menzogna la peggiore di tutte, perché se non c'è Gesù non c'è la vita. E lo possiamo immaginare e vedere proprio come uno che non vive e non ha più motivi per vivere. Non ha più motivi per sperare e neanche per amare. Rimane nel buio, nella tenebra. 8 giorni dopo, ecco che Gesù proprio a lui raccomanda non essere incredulo, ma credente. C'è questa possibilità per un discepolo, essere incredulo o essere credente. E qui essere credente, anche se è sulla bocca di Gesù, cosa vuol dire? Credi a quel che ti dicono gli altri. Credi a quel che ti dicono i tuoi fratelli. Credi a quel che ti dicono i miei discepoli. Essere credente. Essere incredulo, cosa voleva dire lì per Tommaso? Non credere a quel che ti dicono e ti testimoniano gli altri 10. Non essere incredulo, ma credente. Essere incredulo rende tristi, perché chi è incredulo dà testimonianza solo di se stesso. E quando uno dà testimonianza di se stesso, dà testimonianza del proprio peccato e del proprio orgoglio. Essere credente invece dà gioia, come vediamo gli altri 10, nella gioia. È un essere testimoni di Dio e del suo amore. Essere testimoni del perdono e della pace. E Gesù quindi, dopo questo discorso con Tommaso e dopo la conversione di Tommaso, cioè il suo cambiamento, che non è avvenuto per aver visto e aver toccato, perché non lo dice che ha steso la mano. Gesù l'ha invitato, ma lui probabilmente non l'ha nemmeno fatto. E allora ha creduto e si è espresso con quelle belle parole: mio Signore e mio Dio, espressione della fede, espressione del credere. Ecco, a lui Gesù dice una cosa che deve essere detta a tutti. Beati quelli che pur non avendo visto crederanno. Beati quelli che pur non avendo visto crederanno. Quindi credere che Gesù è vivo è beatitudine. È possibile credere senza aver visto, quindi è possibile credere anche senza le prove fisiche, senza vedere, senza toccare. E allora qui comprendiamo che il credere non è opera nostra, del nostro ragionamento o delle nostre mani, ma è dono di Dio. Chi crede senza vedere è più sicuro di chi crede per aver visto, perché chi crede per aver visto può sempre dubitare di se stesso e dei propri sensi, può addirittura a un certo punto arrivare a pensare di aver avuto un'allucinazione. Beati quelli che pur non avendo visto crederanno. Se uno crede pur di non aver visto, scopre che la fede è dono di Dio, quindi è in crescita anche la gioia che questa fede dà, e anche la vita continua, perché se è dono di Dio è un dono che continua ad esserci e continua ad aumentare. E allora è davvero una beatitudine continua. L'ultima volta che appare il verbo credere in questo Vangelo è alla fine del capitolo 20. Ci rimane fuori ancora tutto il capitolo 21, dove la parola credere mi pare che non l'ho trovata. Alla fine del capitolo 20, che sembra una prima conclusione del Vangelo, il capitolo 21 un'aggiunta, può darsi di qualche anno dopo che era stato finito, Molti altri segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli, ma non sono stati scritti in questo libro. Questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Ecco qui l'Evangelista Giovanni ci dice due cose importanti. I fatti narrati nel libro sono stati scritti perché crediate. Tutti i fatti compiuti da Gesù sono importanti, certamente sono utili, ma non è necessario conoscerli tutti. Per la nostra fede, perché sorga fede in noi, bastano quelli narrati. Bastano questi per suscitare, per sostenere la nostra fede. Questo vuol dire anche che la nostra fede non sta in piedi soltanto sulle nostre esperienze. Sono utili certamente anche quelle sono segni compiuti da Gesù. Però non sono le nostre esperienze di fede o le nostre esperienze di vita sulle quali possiamo appoggiare la nostra fede, che la sostengono del tutto. Non sta in piedi la nostra fede solo sulle nostre esperienze. Queste possono aiutarci e ci aiutano certamente, ma determinante e necessaria quindi è la testimonianza degli apostoli. Essi hanno visto e raccontato i segni operati da Gesù, quelli principali, e li hanno donati in questo libro e anche negli altri Vangeli, negli altri libri. Così noi crediamo grazie alla testimonianza degli apostoli. È per questo che è importante per noi anche la lettura del Vangelo, e la Chiesa lo fa, lo propone tutte le domeniche a tutti i cristiani, e a chi vuole essere più fervoroso ancora la Chiesa propone tutti i giorni una lettura del Vangelo. Alla Messa c'è tutti i giorni la lettura del Vangelo, perché è su questi scritti, sui fatti compiuti da Gesù scritti in questi libri, che si può fondare la nostra fede. E come possiamo esprimerla la nostra fede? Qui l'Evangelista lo esprime con queste poche parole. Si può dire che è il primo credo, che è uguale a quello pronunciato da Marta davanti alla tomba di Lazzaro, come abbiamo già detto. Crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio. Il contenuto di queste parole mi pare che l'abbiamo già visto in altre occasioni, forse l'ultima volta appunto, quando abbiamo visto la fede di Marta, che Gesù è il Cristo, cioè il consacrato di Dio, il Messia, colui che realizza le scritture, e il Figlio di Dio, colui che porta la presenza stessa, la natura di Dio, la vita di Dio, la porta sulla terra in mezzo a noi. E credendo, con questa fede, abbiate la vita nel suo nome. Qualcuno può giustamente chiedersi, ma cosa serve credere? Credere che Gesù è vivo. Abbiate la vita, perché chi crede ha la vita nel nome di Gesù. Sperimenta una vita nuova che prima non poteva avere. Credendo abbiate la vita, questo è il frutto del credere, avere la vita. Che cosa significa avere la vita? è una cosa che non si può spiegare, come dire a un cieco cos'è la luce. Se uno prima di essere cieco vedeva, sa, ma per sua esperienza, ma uno che fosse nato cieco, come fai a spiegargli cos'è la luce? Bisogna fargli sperimentare. Quindi la stessa cosa è qui. Credendo abbiate la vita. Chi crede quindi sa che cos'è la vita, perché è un frutto del credere, viene senza fare altro, viene dal credere. Quindi che cos'è la vita non lo si può spiegare, e a chi crede non occorre spiegarlo, perché lo gode questo frutto. Ecco, ed è quel frutto quindi che godete anche voi, che godiamo noi, ed è per questo motivo che siamo qui, che ci siamo ritrovati tutte le volte, perché questa vita già la godiamo e vogliamo nutrirla, coltivarla, fare in modo da non perderla, perché è possibile anche perderla, perché è possibile diventare anche increduli, come abbiamo visto che lo sono diventati e Giuda e Pietro e altri. Ecco, e perciò noi continuiamo, anche grazie a questa testimonianza dell'Apostolo Giovanni, continueremo a nutrirci del Vangelo e dei racconti, dei fatti e dei segni compiuti da Gesù che sono scritti nel Vangelo, e continueremo a ringraziare per il credere, che è dono suo, e per la vita, che è frutto di questo credere. Continueremo a ringraziare, cioè a fare Eucaristia, ringraziamento, ad essere eucaristici anche noi. Nel nostro cuore, nella nostra mente, sulla nostra bocca ci sarà sempre e soltanto il grazie, anche come motivo del nostro impegno per vivere da cristiani. L'impegno che ci dobbiamo mettere qualche volta, che ci costa, non è un merito di fronte al Signore, ma è un grazie, perché Lui ci ha dato la fede, attraverso la fede la vita. Sia lodato Gesù Cristo.